Capitolo 9. Genetliaco memorabile. Sorvolo su tutto ciò che avvenne in convitto fino all'anniversario della mia nascita, che cadeva nel mese di marzo. Salvo che Steerforth vi era ammirato più che mai, non ricordo nulla. Egli doveva andar via alla fine del semestre, se non prima, e ai miei occhi era più vivace e indipendente che per il passato e perciò più simpatico che mai. Ma oltre questo non rammento nulla. Par che il gran ricordo che contrassegna quel tempo nel mio spirito abbia disperso ogni traccia d'altra memoria intorno, per esistere solo. M'è anche difficile credere che passasse un periodo di 2 mesi interi tra il mio ritorno a Salem House e l'arrivo di quel genetriaco. Posso comprendere solo che fu così perché dovette essere così. Altrimenti mi sarei persuaso che non vi fosse stato intervallo di sorta e che un avvenimento avesse seguito immediatamente l'altro. Come ricordo bene il tempo che faceva quel giorno. Riveggo la nebbia che avvolgeva tutto fuori e attraverso la nebbia il ghiaccio, candido e spettrale. Sento i miei capelli coperti di brina appiccicarmisi alle guance. Guardo in tutta la sua lunghezza la scuola, oscura prospettiva rotta qua e là da qualche candela che scoppietta nella mattinata nebbiosa, e il fiato dei compagni che si svolge e fuma nell'aria gelida, mentre ci soffiamo sulle dita e battiamo i piedi sul pavimento. Fu dopo la colazione e dopo che eravamo rientrati dalla palestra che il signor Sharp entrò e disse: «Davide Copperfield è atteso nel salotto». Aspettavo un paniere da parte di Peggotty e a quell'annunzio mi illuminai tutto. Parecchi compagni mi fecero ressa intorno, raccomandandomi di non dimenticarli nella distribuzione del contenuto del paniere, e uscii svelto e gioioso dal mio posto. «Non correre, Davide», disse il signor Sharp. «C'è tempo, ragazzo mio, non correre». Se ci avessi badato mi sarei sorpreso del tono di compatimento con cui mi parlava, ma non ci pensai che dopo. Corsi nel salotto e vi trovai il signor Creakle, seduto a colazione, con la bacchetta e il giornale innanzi, e la signora Creakle con una lettera aperta in mano. Ma niente paniere. «Davide Copperfield», disse la signora Creakle conducendomi a un canapè e sedendomisi accanto, «ho bisogno di parlarti da solo a solo. Ho una cosa da dirti, figlio mio». Il signor Creakle, che io naturalmente guardavo, scosse il capo senza guardarmi e interruppe un sospiro con un grosso boccone di pane imburrato. «Tu sei troppo giovane per saper come il mondo muti ogni giorno», disse la signora Creakle, «e come la gente se ne vada. Ma dobbiamo tutti apprenderlo, Davide. Alcuni quando si è giovani, altri quando si è vecchi e altri a tutte le età». Io la guardavo intento. «Quando sei ritornato qui alla fine delle vacanze», disse la signora Creakle dopo una sosta, «a casa stavano tutti bene?» Dopo un'altra sosta, «la mamma come stava?» Tremai senza saper precisamente perché e continuai a guardarla intento, non tentando neppur di risponderle. «Perché», ella disse, «mi rincresce di dirti che ho saputo stamane che la mamma sta molto male». Una nebbia si levò fra la signora Creakle e me e la sua persona sembrò che si agitasse in quel velo aereo per un istante. Poi sentii delle lacrime cocenti solcarmi la faccia e la signora stette di nuovo ferma. «È malata gravemente», aggiunse. In quell'istante seppi tutto. «È morta». Non era necessario dirmelo. Avevo già cacciato un grido di desolazione e mi sentivo orfano nel mondo vasto. Ella fu con me gentilissima, mi tenne con lei tutto il giorno e in qualche momento mi lasciò solo e io piangevo tanto da assopirmi e mi svegliavo per piangere di nuovo. Quando non potei piangere più, cominciai a pensare. E allora l'oppressione al petto mi si fece più grave e il dolore divenne un'angoscia cupa, per la quale non c'era consolazione. Eppure il mio pensiero s'era fiaccato. Non più intento alla sventura che mi pesava sul cuore, si indugiava pigramente a fantasticare. Pensavo alla casa chiusa e silenziosa. Pensavo al bambino che, come m'aveva detto la signora Creakle, da qualche tempo languiva e che si credeva dovesse morire anche lui. Pensavo alla tomba di mio padre nel cimitero accanto a casa nostra e a mia madre seduta sotto l'albero che m'era così noto. Salivo su una sedia, quando rimanevo solo, per vedere nello specchio come mi fossero diventati rossi gli occhi e come mi si fosse fatto triste il viso. Trascorse alcune ore, mi domandai se mi fosse difficile sciogliermi in lacrime allora, come pareva, e se avrei potuto piangere a casa, perché dovevo andare a casa per il funerale. Ricordo d'aver compreso che ero insignito d'una certa dignità di fronte agli altri ragazzi e che ero importante nel mio dolore. Se mai figlio fu invaso dalla più profonda ambascia, fui io quello. Ma ricordo che quella importanza mi dava in quel pomeriggio, mentre passeggiavo nella palestra e i ragazzi erano a scuola, una specie di soddisfazione. Vedendo che mi guardavano dalle finestre, mentre erano diretti in classe, mi sentii cospicuo e assunsi un aspetto più afflitto e camminai più lentamente. Quando, finita la scuola, uscirono e mi vennero incontro a parlarmi, mi giudicai piuttosto buono perché non assumevo delle arie con nessuno e li trattavo tutti nell'identica maniera di prima. Dovevo arrivare a casa la sera appresso e dovevo partire non con la diligenza, ma con la pesante vettura notturna che si chiamava la massaia ed era specialmente usata dai contadini che si fermavano nei luoghi intermedi della tratta. Non ci furono storie da narrare quella sera, e Traddles insistette molto per prestarmi il suo guanciale. Non so che giovamento credesse potermi dare, giacché avevo il mio, ma era tutto ciò che poteva darmi il poveretto, senza contare un foglio di carta da lettere pieno di scheletri che mi regalò al momento della partenza come un farmaco per le mie tristezze e un contributo alla quiete del mio spirito. Lasciai Salem House il giorno dopo, nel pomeriggio. Pensavo poco allora che lo lasciavo per non ritornarci più. Viaggiammo molto lentamente tutta la notte e non arrivai a Yarmouth prima delle 9 o le 10 della mattina. Cercai Barkis, ma non c'era. E invece di lui, allo sportello della carrozza, si presentò un ometto grasso, asmatico, tutto allegro, vestito di nero con piccoli nodi di nastri stinti alle ginocchia delle brache, calze nere e un ampio cappello. Egli si fece innanzi sbuffando. «Il signorino Copperfield?» «Sì, signore. Volete venire con me, signorino di grazia?» egli disse aprendo lo sportello. «Io avrò il piacere di condurvi a casa». Misi la mano nella sua domandandomi chi si fosse e camminando per una strada angusta fino a una bottega sulla quale era scritto «Homer, tappezziere, sarto, merciaio, intraprenditore di pompe funebri, eccetera». Era una botteguccia stretta e soffocante, piena d'ogni specie di vestiti, fatti e d'affare, e con una finestra ornata di cappelli di castoro e di cappellini. Entrammo in una specie di piccolo retrobottega e vi trovammo 3 giovinette al lavoro su una gran quantità di stoffe nere, ammucchiate sul banco, e pezzi di cenci e ritagli disseminati su tutto il pavimento. V'era un buon fuoco nella stanza e un irrespirabile odore di velo nero strinato. Non conoscevo ancora quell'odore, ma adesso sì. Le 3 giovinette, che sembravano molto laboriose e liete, levarono il capo per guardarmi e poi continuarono a lavorare. Cic, 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 con l'ago. Veniva nello stesso tempo da un laboratorio, attraverso un cortiletto fuori la finestra, un suono regolare di martello che faceva una specie di cadenza. Rat-tat-tat, 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 senza alcuna variazione. «Bene», disse la mia guida a una delle 3 giovinette. «A che ne siamo, Minnie? Per l'ora della prova saremo pronte!» Ella rispose allegramente senza levar lo sguardo. «Non temere, papà!» Homer si cavò il cappello e si sedette e ansimò. Era così grasso che fu costretto ad ansimare per un certo tempo prima di poter rispondere «Va bene!» «Papà!» disse Minnie scherzosamente. «Stai diventando una balena!» «Bene, io non so che sia, mia cara!» egli rispose riflettendo al suo caso, ma sembra anche a me. «Tu ti tratti troppo bene, vedi?» disse Minnie. «E prendi le cose con tanta noncuranza?» «Non serve prenderle diversamente, mia cara», disse Homer. «Veramente no», riprese la figliuola. «Siamo tutti piuttosto allegri qui, grazie al cielo. Non è vero, papà?» Lo spero, mia cara, disse Homer. Giacché ho ripreso fiato, posso pigliar la misura a questo piccolo studente. Volete venire nella bottega, signorino Copperfield? Accondiscendendo al suo invito, precedetti Homer, ed egli, dopo avermi mostrato un rotolo di panno, che disse veramente sopraffino e troppo di lusso per un lutto che non fosse per un parente strettissimo, mi prese varie misure e le trascrisse in un suo libro. Così dicendo, richiamò la mia attenzione sul suo fondo di magazzino e su certe mode che, diceva, erano appena arrivate, e su certe altre mode che, diceva, erano appena passate. «Ed è così che spesso noi perdiamo un mucchio di denari», disse Homer. «Ma le mode sono come gli esseri umani. Vengono, nessuno sa quando, perché o come. Io credo che sotto questo aspetto tutto sia come la vita». Ero troppo triste per discutere una questione che del resto sarebbe stata molto ardua anche in diverse condizioni. Ed Homer mi ricondusse nel salotto, respirando con una certa difficoltà nel tragitto. Poi s'affacciò dietro una porta, girò per una ripida scaletta gridando «Portate su quel tè!» E il tè, destinato particolarmente a me, dopo qualche tempo che io ero rimasto a guardarmi intorno meditabondo e ad ascoltare il cic-cic del cucito e il ritmo del martello attraverso il cortile, apparve su d'un vassoio, fra un contorno di fette di pane imburrato. «Io vi conosco», disse Homer dopo avermi osservato per alcuni minuti, durante i quali non avevo lasciato tracce di grandi guasti nella colazione, perché tutti quegli oggetti neri mi toglievano l'appetito. «Vi conosco da lungo tempo, mio giovane amico». «Sì, signore, da quando siete nato», disse il signor Homer. «Potrei dire anche prima. Conoscevo vostro padre prima di voi. Era alto 5 piedi e 9 pollici ed è sepolto in 25 piedi di terreno». «Rat-tat-tat, rat-tat-tat, rat-tat-tat», veniva attraverso il cortile. «Egli è sepolto in 25 piedi di terreno, benché non lo occupi tutto», disse Homer scherzoso. «Fu o per richiesta di lui o per indicazioni di lei, non ricordo bene». «Sapete come stia il mio fratellino, signore?» chiesi. Homer scosse il capo. «Rat-tat-tat, rat-tat-tat, rat-tat-tat. È nelle braccia di sua madre», egli disse. «Oh, poverino, è morto?» «Non vi rattristate più del necessario», disse Homer. «Sì, il bambino è morto». Le mie ferite si riaprirono di nuovo a questo annunzio. Lasciai la colazione appena assaggiata e andai in un angolo della stanzetta a poggiar la testa su un altro tavolino, che Minnie s'affrettò a sbarazzare delle gramaglie sparsevi per tema che le bagnassi delle mie lacrime. Era una buona ragazza, e con atto delicato e soave mi allontanò i capelli dagli occhi, ma era contenta d'aver quasi finito il lavoro e di poter fare a tempo, ed appariva così diversa da me. A un tratto il ritmo del martello cessò, e dal cortile entrò nella stanza un giovane di simpatico aspetto. Aveva il martello in mano e la bocca piena di chiodi, che dovette togliersi prima di poter parlare. «Bene, Joram», disse Omar, «a che ne siamo?» «Tutto è pronto», disse Joram. «Ho finito». Minnie s'accese un poco in viso e le altre due ragazze si sorrisero a vicenda. «Ah, allora avete lavorato col lume ieri sera mentre io ero al circolo. Non è così?» disse Homer chiudendo un occhio. «Sì», disse Joram. «Siccome m'avete detto che se l'avessi finito avremmo potuto fare quella passeggiata insieme, Minnie e io e voi». «Ah, m'è parso che stavate per lasciarmi da parte», disse Homer ridendo e tossendo. «Siccome m'avevate detto così», ripigliò il giovane, «mi ci misi con gran buona volontà. Volete vedere se va bene?» «Vengo», disse Homer levandosi. «Mio caro», si interruppe e si volse a me, «vorreste vedere la...» «No, papà», interruppe Minnie. «Credevo che potesse fargli piacere, mia cara», disse Homer. «Ma forse tu hai ragione». Non so dir come indovinassi che essi andavano a vedere la bara della mia cara, diletta mamma. Non avevo mai sentito fare una bara, non ne avevo mai veduta una. Ma avevo pensato alla bara per il rumore del martello, e quando il giovane era entrato sapevo benissimo a che aveva lavorato. Finito ora il cucito, le due ragazze, delle quali non sapevo ancora i nomi, si spazzolarono i ritagli e i fili dalle vesti ed entrarono nella bottega a rassettare tutto e ad aspettarvi gli avventori. Minnie rimase a piegare il lavoro fatto e a disporlo in due panieri. Vi attendeva in ginocchio, canticchiando un'allegra canzoncina. Joram, che indubbiamente era il suo fidanzato, entrò e, mentre ella era così occupata, le diede di sorpresa un bacio senza curarsi affatto di me, e le disse che il padre era uscito a cercare la vettura e che lui doveva andare subito a prepararsi. Poi uscì di nuovo ed ella si mise il ditale e le forbici in tasca, s'appuntò bellamente sul petto un ago con una gugliata di filo nero e con molta cura indossò il mantello e il cappello innanzi a uno specchio dietro la porta, nel quale io scorsi l'immagine del suo viso soddisfatto. Tutto questo osservavo seduto al tavolo nell'angolo con la testa appoggiata sulla mano e il pensiero errante fra cose diverse. Presto si sentì la vettura innanzi alla bottega. Vi furono messi prima i panieri, poi fui messo io, che fui seguito da quei tre. Era una specie di furgoncino per trasporti di pianoforti, dipinto di colore oscuro e tirato da un cavallo nero con la coda lunga. V'era molto spazio per tutti. Nel vedere i miei compagni di viaggio così allegri per quella scarrozzata e nel ricordare ciò che li aveva occupati, provavo un sentimento strano che credo non ho più provato. Forse perché ora son più esperto. Non era rancore, ma paura, come se fossi stato gettato fra esseri coi quali non avevo alcuna comunanza di sorta. Essi erano molto allegri. Il vecchio sedeva davanti e guidava. I due giovani stavano di dietro e per sentirlo, quando egli diceva qualcosa, si chinavano l'uno da una parte e l'altra dall'altra del suo florido viso, fingendo di prestare qualche attenzione alle sue parole. Avrebbero scambiato qualche parola anche con me, ma io me ne stavo rannicchiato e desolato nel mio angolo, sgomentato e offeso dal loro amoreggiamento e dalla loro allegria, benché fosse tutt'altro che rumorosa, e quasi meravigliato che nessun castigo divino li colpisse per la loro durezza di cuore. Così, quando si fermarono per dar la vena al cavallo e per mangiare anche loro e bere e darsi buon tempo, non potei toccar nulla che essi toccavano, ma rimasi a digiuno. Così, quando giungemmo a casa, scesi dalla vettura con la maggior sveltezza possibile, per non trovarmi in loro compagnia innanzi a quelle finestre solenni che mi guardavano con gli occhi chiusi, una volta così lucenti. E oh, come inutilmente m'ero domandato che cosa mi avrebbe fatto piangere al ritorno. Avevo visto la finestra della camera di mia madre e al lato quella che nel tempo migliore era stata la mia. Fui nelle braccia di Peggotty prima d'arrivare alla porta ed ella mi accompagnò in casa. Si mise a piangere forte appena mi vide, ma poi si frenò e parlò con un sussurro e camminò con leggerezza come per non disturbare i morti. Da lungo tempo, seppi, non s'era coricata e ancora stette quella notte a vegliare. Finché la sua cara padrona, ella diceva, non fosse stata sepolta, non l'avrebbe abbandonata. Il signor Marston non fece un cenno quando io entrai nel salotto e se ne rimase seduto nella sua poltrona accanto al fuoco, piangendo in silenzio e assorto nelle sue riflessioni. La signorina Marston, che era affaccendata alla scrivania, sparsa di lettere e di carte, mi diede la punta delle dita e mi chiese, con un gelido bisbiglio, se m'era stata presa la misura per il lutto. Io dissi, «Sì». «E le camicie?» disse la signorina Marston. «Le hai riportate a casa?» «Sì, signorina, tutta la biancheria e i vestiti». Questo fu tutto il conforto che la sua fermezza mi porse. Io non dubito che ella provasse in quell'occasione uno squisito piacere nel mostrare ciò che ella chiamava la sua padronanza di sé, la sua fermezza, la sua forza di spirito e il suo buon senso e l'intero catalogo diabolico delle sue tristi qualità. Ella era specialmente orgogliosa del suo istinto per gli affari e lo mostrava ora nell'annotar tutto e nel non esser commossa da nulla. Tutto il resto di quel giorno e dalla mattina alla sera appresso non si mosse da quella scrivania, facendo scricchiolare tranquillamente una penna dura, parlando con lo stesso imperturbabile bisbiglio a tutti, non allentando mai un muscolo del viso, non rammorbidendo mai il tono della voce e non mostrando neppure una piegolina della veste fuori di posto. Suo fratello prendeva a volte un libro, ma non leggeva. Lo apriva e lo guardava come se lo leggesse, ma se ne stava per un'ora senza voltar la pagina e poi lo deponeva, mettendosi a passeggiare innanzi e indietro per la stanza. Io me ne stetti con le mani incrociate a osservarlo, a contargli i passi per ore ed ore. Parlò di rado a lei, non una volta a me. Nell'intera casa immobile, egli era, oltre gli orologi, l'unica cosa irrequieta. In quei giorni prima del funerale vidi poco Peggotty e quando andavo su o giù per le scale la trovavo accanto alla stanza dove riposavano mia madre e il mio fratellino. E la sera veniva da me e si sedeva dappresso al mio guanciale mentre mi addormentavo. Un giorno o due prima del funerale, credo che fosse un giorno o due prima, ma ho la mente confusa intorno a quel triste periodo, che non fu contrassegnato da null'altro che dal mio dolore, ella mi condusse nella stanza di mia madre. Ricordo soltanto che a me parve che sotto una bianca coltre, con una soave freschezza e una gran nitidezza intorno, fosse impersonata la calma solenne dell'intera casa. E che quando ella accennò gentilmente a sollevar la coltre, io gridai «Oh no! Oh no!» e le trattenni la mano. Se il funerale fosse stato celebrato ieri, non potrei ricordarlo più distintamente. Non mi sfugge nulla. L'aria stessa del salotto di cerimonia, allorché ne varcai la soglia. Lo splendore del fuoco, il vino che luceva nelle bottiglie, la forma dei bicchieri, i disegni dei piatti, l'odor tenue della torta, il profumo della veste della signorina Marston e i nostri abiti neri. Il signor Chillip è nella stanza e mi viene incontro per parlarmi. «E come sta il signorino Davide?» Egli mi dice con tono di bontà. Non posso rispondergli benissimo e gli do la mano che gli trattiene nella sua. «Oimè», dice il signor Chillip con un sorriso dolce e con un che di lucente negli sguardi. «I nostri piccoli amici diventano grandi. Non si riconoscono più, signorina». Si è rivolto alla signorina Marston, che non risponde. «Qui, signorina, noto dei grandi mutamenti», dice il signor Chillip. La signorina Marston risponde con un semplice aggrottamento di sopracciglia e un freddo inchino. Il signor Chillip, deluso, si rifugia in un angolo, conducendomi con lui, e non apre più bocca. Osservo questo perché osservo tutto ciò che avviene, non perché mi curi o mi sia curato minimamente di me dal momento del mio ritorno. E ora la campana comincia a suonare. Homer e un altro entrano per gli ultimi preparativi. Come Peggotty era solita dirmi, tempo fa, quelli che avevano accompagnato mio padre alla stessa tomba s'erano avviati dalla stessa sala. C'è il signor Marston, il nostro vicino Graper, il signor Chillip e io. Quando usciamo all'aperto, i portatori e il loro carico sono nel giardino e si muovono prima di noi giù per il sentiero, oltre gli olmi e oltre il cancello, fino al cimitero, dove spesso avevo sentito cantare gli uccelli le mattine d'estate. Ci fermammo intorno alla tomba. Il giorno mi appare diverso dagli altri e non dello stesso colore, di un colore più triste. Ora v'è un silenzio solenne. L'abbiamo portato da casa con ciò che riposa nel feretro. E mentre stiamo a capo scoperto, odo la voce del pastore sonar remota, benché distinta e chiara, nell'aria aperta. «Io sono la risurrezione e la vita», dice il Signore. Poi odo dei singhiozzi e veggo, in disparte fra gli spettatori, la buona e fedele domestica, alla quale fra quanta gente è al mondo io voglio bene di più, e alla quale il Signore dirà un giorno, il mio cuore infantile ne è sicuro, tu hai bene operato. In quella piccola folla vi sono molti visi che conosco, visi che avevo conosciuti in chiesa quando il mio girava intorno i suoi sguardi curiosi, visi che erano stati i primi a salutar mia madre quando era arrivata al villaggio nel fiore della sua giovinezza. Non mi occupo di essi, non m'occupo che del mio dolore, eppure li veggo e li riconosco tutti. E anche Minnie, che è in fondo e che lancia delle occhiate al suo fidanzato che si trova al mio fianco. La cerimonia è finita e la terra è colmata e ci incamminiamo per il ritorno. Davanti ci sta la casa, così graziosa e immutata, e così legata nel mio spirito all'idea di ciò che non è più, che tutta la mia angoscia precedente non sembra più nulla in confronto di quella che ora mi assale. Ma mi si compiange e il dottor Chilip mi parla, e quando arriviamo a casa mi dà un sorso d'acqua. E quando mi congedo da lui per andarmene in camera mia, mi saluta con una gentilezza quasi femminile. Tutto questo, dico, è un evento di ieri. Eventi di data più recente si sono allontanati verso quella sponda dove riappariranno tutte le cose dimenticate. Ma quello sta fermo come uno scoglio altissimo sull'oceano. Sapevo che Peggotty sarebbe venuta in camera mia. La calma di quel giorno era come una domenica, non so più quale, era necessaria ad entrambi. Si sedette al mio fianco sul mio lettino, e tenendomi la mano e a volte portandosela alle labbra, come avrebbe potuto fare col mio fratellino, mi disse, come meglio poteva, tutto ciò che aveva da dire su quanto era avvenuto. «Da lungo tempo», disse Peggotty, «non si sentiva bene, non era felice e aveva lo spirito inquieto. Quando nacque il bambino pensai che si sarebbe rimessa, ma deperiva e diventava più cagionevole ogni giorno. Se ne stava sola prima che nascesse il bambino e piangeva, ma dopo soleva cantargli la ninna nanna, e così piano che una volta, sentendola, mi parve di sentire una voce in cielo che si dileguasse. Poi diventò, credo, più timida e più sgomenta. Una sola parola dura era come un colpo per lei, ma con me era sempre la stessa. La povera padrona mia non cambiò mai con la sua stupida Peggotty. Mai, mai. Qui Peggotty si fermò, carezzandomi dolcemente la mano. L'ultima volta che mi parve tornata quella di prima fu la sera del tuo arrivo a casa, mio caro. Il giorno che te ne andasti mi disse: «Non rivedrò più il mio caro figlio. Una voce mi dice che sarà così, lo so». Fece di tutto per darsi coraggio, dopo. Molte volte, quando le si diceva che era spensierata e sventata, faceva le viste di crederlo, ma non era più quel tempo. Non disse mai a suo marito ciò che aveva detto a me, temeva di dirlo a chiunque, finché una sera, poco più di una settimana prima della disgrazia, gli disse: «Mio caro, mi sento morire». «Sono tranquilla ora, Peggotty», mi disse quando la misi a letto quella sera. «Ogni giorno che passa, per pochi giorni ancora, il poverino se ne persuaderà meglio, e poi sarà finita. Sono molto stanca. Se questo è sonno, state accanto a me mentre dormo, non mi lasciare. Dio benedica i miei figliuoli, Dio protegga e aiuti il mio figliolo orfano». «E non la lasciai mai più», disse Peggotty. «Ella parlava spesso a quei due da basso, perché li amava, e non poteva fare a meno di voler bene a chiunque le fosse intorno. Ma quando se ne andavano dal suo capezzale, si volgeva a me, come per riposare dov'era Peggotty, e non si addormentò mai diversamente. L'ultima notte, nella serata, mi baciò e disse: «Se dovesse morire anche il mio bimbo, Peggotty, che me lo lascino in braccio e ci seppelliscano insieme». Fu fatto così, perché il caro angioletto è morto il giorno dopo. «E il mio figliuolo più caro ci accompagni fino al nostro luogo di riposo, e digli che sua madre, a letto di morte, l'ha benedetto non una ma mille volte». Seguì un altro silenzio e un'altra carezza sulla mia mano. «Era già assai tardi la notte», disse Peggotty, «quando mi chiese un po' d'acqua, e dopo aver bevuto mi sorrise con tanta dolcezza. Cara, bella». L'alba era spuntata e il sole si levava quando ricordò che il signor Copperfield era con lei stato sempre tanto buono e pieno di delicati riguardi, e che le diceva, quando ella dubitava di sé, che un cuore pieno di amore è di gran lunga migliore e più forte, e che con lei egli si sentiva felice. «Peggotty, mia cara», allora le aveva detto, «avvicinati un po' più», perché era molto debole, «mettimi il tuo braccio qui sotto il collo», ella disse, «e voltami verso di te, perché il tuo viso s'allontana e io voglio che mi stia vicino». La misi come ella desiderava, e, oh Devi, era giunto il tempo che s'avverarono le mie parole, quando poteva riposar la testa sul braccio della sua stupida Peggotty. Espirò come un bambino che s'addormenti. Così finì la narrazione di Peggotty. Da quell'istante in cui appresi i particolari della morte di mia madre, l'immagine più recente di lei si dileguò da me. Da quell'istante la ricordai solo come la giovine madre delle mie impressioni infantili, quella che soleva avvolgersi i riccioli della testa intorno all'indice e danzar con me nel salotto alla luce del crepuscolo. Ciò che mi aveva narrato Peggotty, invece di rappresentarmi l'ultimo periodo della sua vita, mi scolpì in mente la sua primissima immagine. Può sembrar curioso, ma è vero. Morendo, ella ritornava alla sua prima serena giovinezza e annullava il resto. La madre che giaceva nella tomba era la madre della mia infanzia. La creaturina nelle sue braccia ero io stesso, come ero stato una volta, muto per sempre sul suo seno.